Lingua Science.
La logopedia
basata sull'evidenza.
La CIAT incontra la afasia infantile. Ogni anno sono circa 3.000 i bambini e gli adolescenti colpiti da afasia e di questi molti casi non vengono nemmeno riconosciuti. L'afasia infantile è un disturbo del linguaggio acquisito in seguito a lesione cerebrale. Secondo Spencer, studio del 2020, sono da considerare i seguenti criteri. Il disturbo compare dopo l'inizio dell'acquisizione della prima lingua a livello di parola e prima del suo completamento nella lingua parlata e scritta. Da un punto di vista temporale, corrisponde indicativamente ad un periodo tra i 2 e gli 11 anni di vita. Può interessare tutte le modalità linguistiche, ha un alto rischio di impattare sullo sviluppo psicosociale e linguistico successivo, soprattutto nell'area del linguaggio scritto. Quest'ultimo punto è essenziale perché permette una diagnosi differenziale tra afasia infantile e afasia adulta. Il più delle volte il linguaggio spontaneo viene recuperato velocemente dai bambini. La lesione cerebrale tuttavia può portare a una ridotta capacità di apprendimento. Anche dopo una riabilitazione di successo possono infatti presentarsi conseguenze a lungo termine che interessano in particolare il linguaggio scritto e o la capacità di scrivere testi. Inoltre, tipicamente, le prestazioni linguistiche presentano delle fluttuazioni tali da comportare difficoltà nel contesto scolastico. La terapia ISCA, il cui acronimo sta per Intensives Sprachtraining für Kinder mit Aphasie, in italiano tradotto anche come training linguistico intensivo per bambini con afasia, si propone come obiettivo principale quello di rafforzare la consapevolezza delle proprie capacità linguistiche e mitigare problemi emotivi e psicosociali. Ed è l'adattamento infantile del CIAT, Constraint Induced Aphasia Therapy. Tutto sommato, da un punto di vista sintomatologico, la fase infantile appare simile a quella adulta. I sintomi sono influenzati dal tipo di lesione cerebrale e dal livello linguistico prima della malattia o dell'evento. La causa più frequente della fase infantile è il trauma cranioencefalico, che tipicamente provoca afasia non fluente. La CIAT è una tipologia di trattamento di gruppo intensivo per adulti con afasia e è un approccio che ormai è noto essere uno dei pochi la cui efficacia è stata ripetutamente dimostrata in studi controllati. Le caratteristiche di base della CIAT sono esercizi intensivi, interattivi e ripetitivi. L'obiettivo è il miglioramento della produzione orale attraverso un allenamento intensivo di gruppo. Il contatto di sguardo dei partecipanti viene impedito tramite un pannello divisorio affinché vengano costretti a parlare per comunicare informazioni. Quindi la comunicazione avviene solo tramite il canale verbale. Il linguaggio non verbale, quali ad esempio i gesti o altre modalità comunicative, vengono quindi evitate tramite sempre questo divisorio. Oltre alle competenze linguistiche espressive e recettive, vengono allenate nella CIAT anche competenze cognitive, come ad esempio la memoria, la pianificazione e l'aspetto pragmatico, quindi la regolazione nei confronti dell'interlocutore. Meissner, che nella sua versione rielaborata CIAT NOI ha introdotto per la prima volta carte scritte, ha potuto mostrare che la CIAT può essere utilizzata anche con successo, anche con adolescenti. I fattori decisivi a riguardo sono stati diversi, quali ad esempio il fatto che la terapia di gruppo agisca come un forte motivatore grazie all'apprendimento con altri coetanei, all'elevato grado di rilevanza per la vita quotidiana e alla promozione di abilità pragmatiche. Inoltre, la terapia intensiva porta a successi rapidi e chiaramente visibili e quindi ad una riduzione dell'ansia da linguaggio e ad una maggiore attività nelle conversazioni quotidiane. Oltre a questo, i miglioramenti sono significativi, anche se meno pronunciati in un ventenne medio che in un ultrasettantenne. Infine, i successi non dipendono dall'età, dal sesso, dall'eziologia, dalla durata e dal tipo di afasia, ma dalla gravità iniziale dell'afasia e dalla frequenza del trattamento terapeutico. Questo efficace approccio è stato poi successivamente implementato presso le Gau-Jugendwerk Geilingen e da allora viene portato avanti da 1 a 5 volte l'anno con adolescenti e giovani adulti. La terapia ISCA deriva da quella CIAT e propone similarmente una terapia di gruppo intensiva per bambini con afasia. L'approccio è stato sviluppato nel 2007 presso il centro riabilitativo Egau-Jugendwerk Geilingen, che è un centro di riabilitazione e ospedale neurologico per bambini, giovani e giovani adulti in Germania. Pete Guy Spencer è un linguistico clinico del centro ed ha valutato l'efficacia dell'approccio intensivo ISCA dopo 13 anni di osservazioni. Per l'approccio ISCA è stato modificato un pochino il setting di terapia rispetto alla CIAT. Le caratteristiche principali sono le seguenti: il training si svolge per un'ora 2 volte al giorno, il gruppo è composto da 4 bambini, le terapie si svolgono principalmente nel setting CIAT, ma vengono proposti anche giochi senza divisorio, come ad esempio tabù, pantomime, quindi mimo, oppure quartetti. Ogni bambino riceve una singola terapia per 30 minuti al giorno affinché la scrittura e il lavoro sul testo possano essere integrati nella terapia. Tra i test utilizzati per la valutazione pre e post trattamento sono stati utilizzati i seguenti materiali standardizzati: VVT-6-10 forma breve per testare le abilità di comprensione e produzione lessicale, il TROG-D per testare la comprensione del linguaggio uditivo a livello di parole e frasi, l'ELF-1-6 o ELF-2 per testare la comprensione del testo scritto a livello di parola, frase e testo breve. Il linguaggio spontaneo è stato poi valutato con un'intervista semistandardizzata e con la narrazione di una storia illustrata. Nel corso degli anni l'approccio ISCA è stato eseguito più volte. Per mostrare l'efficacia del metodo non è stato utilizzato uno studio di gruppo programmato, ma una valutazione dei dati raccolti dal 2007 al 2020. A favore della frequenza del training si è rinunciato ad un'implementazione standardizzata dello studio. Difatti hanno preso parte al training anche bambini bilingui e bambini con disturbi neuropsicologici e neuropsichiatrici. Inoltre, il contenuto della singola terapia e la parte di giochi con e senza separé non è stata definita in maniera precisa. L'analisi del linguaggio spontaneo è stata condotta solo per 3 partecipanti, senza giustificarne il motivo nello studio. Dal 2007 al 2020 sono stati condotti nel centro Egau-Jugendwerk 8 training con in totale 29 partecipanti. 5 training sono stati effettuati con gruppi di 4 partecipanti, gli altri 3 con gruppi di 3. Sono stati valutati i dati di 24 partecipanti poiché per 5 bambini i dati non erano completi. Degli originali 29 partecipanti c'erano 19 ragazzi e 10 ragazze. L'età media dei bambini al momento della lesione cerebrale era di 9 anni e 10 mesi. Il bambino più piccolo aveva 1 anno e 3 mesi, mentre quello più grande 15 anni e 5 mesi. La differenza di età al momento dell'evento cerebrale è piuttosto ampia. Questo si riflette anche nell'elevato range di durata dell'afasia dall'inizio del training, che andava dai 2 mesi agli 11 anni. In media, la durata dell'afasia risultava di 3 anni e 2 mesi dall'inizio del trattamento. Rimane poco chiaro quanto l'ampia differenza della durata dell'afasia, quindi dell'onset, del tutto, sia stata presa in considerazione nella composizione dei gruppi. L'età media dei bambini dall'inizio della terapia era di 11 anni e 11 mesi. Erano presenti quindi bambini che avevano dagli 8 ai 16 anni. Per 20 bambini la causa dell'afasia è stato un trauma cranio-encefalico, mentre le restanti cause citate sono state infarto, encefalite ed altre malattie. Il processo valutativo non è stato condotto per tutti i bambini come programmato. Quando i test erano troppo difficili oppure troppo facili, ne sono stati utilizzati di differenti. Nella valutazione pre e post trattamento, sono stati riscontrati miglioramenti significativi in quasi tutti i test somministrati. Solo la prova di comprensione del testo scritto a livello di brano non è stata significativa. Questo risultato si può comunque spiegare, con le conseguenze a lungo termine che la fase infantile presenta in prestazioni scolastiche, come ad esempio la scrittura di testi. I risultati della comprensione del testo orale e scritto erano invece significativi, sebbene ampiamente diversificati. Questo è di per sé poco sorprendente se si prende in considerazione l'ampio range di durata dell'afasia, cioè ovvero gli ampi onset times che avevano i diversi partecipanti nel momento in cui è stato avviato il training. Come tendenza positiva, l'autore riporta che nonostante le forti fluttuazioni giornaliere siano stati comunque riscontrati chiari miglioramenti a livello di parole e di frasi, sia in comprensione che in produzione. I risultati positivi sono stati individuati anche dall'osservazione diretta dei bambini e dai loro feedback, così come dal loro contesto sociale. Difatti, sono stati riscontrati miglioramenti nell'umore legato al parlare, nell'iniziativa comunicativa e nell'utilizzo di strategie compensative. Anche la comprensione delle situazioni sociali è migliorata. In generale, i partecipanti hanno riportato una migliore fiducia, una maggiore fiducia nelle proprie capacità linguistiche. Come già riportato, l'analisi dei dati ha delle limitazioni a causa del ristretto campione, nonché a causa della mancata presa in considerazione di alcune variabili, e nel campione stesso, come ad esempio le differenti eziologie del disturbo, le differenti età, le differenti durate dell'afasia, quindi il tempo passato da quando ha avuto inizio il bilinguismo contro il monolinguismo, eccetera, eccetera. Dai risultati però può emergere tuttavia che ci sono stati dei chiari miglioramenti nelle prestazioni linguistiche a livello sistemico e che l'approccio ISCA ha migliorato la fiducia nelle proprie capacità linguistiche. Per i logopedisti e le logopediste è importante tenere a mente che è necessario individuare quali problemi i bambini con afasia presentano anche dopo anni di riabilitazione. Per la fase infantile è infatti particolarmente importante non lasciarsi, diciamo, ingannare dall'eloquio spontaneo, ma piuttosto approfondire la capacità linguistica da un punto di vista diagnostico, come suggerisce Spence. In conclusione, emerge comunque la necessità di una maggiore chiarezza e di una diagnosi differenziale più accurata nell'ambito della fase infantile. Questo studio è stato riassunto da Lea Junak, terapista accademica del linguaggio a Berlino. Traduzione di Rossella Grasso. Lasciamo ora la parola alla dottoressa Daniela Zampieri, logopedista presso l'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma e appassionata di afasie infantili.
Questo studio del 2020 di Spencer, un linguistico clinico tedesco del centro riabilitativo IGA Nürnberg-Eilin, un centro di riabilitazione e ospedale neurologico per bambini, giovani e adulti in Germania, è molto interessante. Spencer parte dalla tecnica riabilitativa di gruppo CHAT, utilizzata nella fase adulta, e modificandola dà origine alla terapia ISCA. Un approccio intensivo di gruppo che osserverà per 13 anni, dal 2007 al 2020. Analizziamo in primis i punti di forza. Si differenzia dalla terapia CHAT per alcuni fattori. Primo fra tutti, prevede alcune attività senza separé. Prende in considerazione, oltre il linguaggio, anche gli apprendimenti dei ragazzi e soprattutto l'aspetto emotivo. La terapia ISCA prevede una valutazione pre e post intervento per valutare la comprensione e produzione lessicale, la comprensione uditiva di parole e frasi, la comprensione del testo scritto di parole, frasi e testo breve, il linguaggio spontaneo valutato con un'intervista semistrutturata e una storia illustrata. Analizziamo ora i punti di criticità. Alla valutazione manca qualcosa. Avrei aggiunto un test di ripetizione frasi per completare la valutazione del linguaggio. Inoltre, valuterei le funzioni esecutive, la memoria a breve termine e la parte della scrittura. Nella ricerca non hanno potuto utilizzare un gruppo programmato. Vi hanno preso parte bambini bilingue, con disturbi neurologici e neuropsichiatrici. Hanno avuto un totale di 29 partecipanti, suddivisi in 19 bambini e 10 bambine, 20 con afasia dovute da trauma cranioencefalico, i restanti 9 da infarto, encefaliti e altre malattie. Analizziamo ora come avviene il training. Si svolge due volte al giorno. Il gruppo è composto da 4 bambini e, come per la chat, ci sono i separé per il trattamento. Le terapie con i giochi, invece, avvengono senza. Hanno utilizzato giochi come tabù, pantomime e quartetto. Inoltre, ogni bambino esegue un training individuale di 30 minuti per la scrittura e per lavorare sul testo. La terapia ISCA così impostata mi piace molto e trovo molto utile il training individuale. Spencer nella ricerca è riuscito ad eseguire 8 training, 5 training in gruppi da 4, e 3 training in gruppi da 3 bambini. Sono stati valutati 24 bambini, 5 risultano incompleti nella valutazione pre e post trattamento. Dai risultati dei test di valutazione post trattamento emerge che i 24 bambini sono migliorati in tutti i test, tranne che nella comprensione del brano, come del resto ci si aspetta nei danni a lungo termine dell'afasia. In conclusione, il risultato più interessante per gli autori è sicuramente aver ottenuto dei miglioramenti nei gruppi dei partecipanti in tutti i test. A mio avviso, il risultato più bello è stato il riscontro positivo dei ragazzi e il buon umore che ne hanno ricevuto e che hanno dichiarato loro stessi a seguito della terapia.
Voce di Carolina Zanchi ed editing a cura di Beatrice Franchi.
Questo testo può essere anche scaricato come PDF.
Vieni a trovarci all'indirizzo www.lingo-lab.de/podcast-it. Qui troverai altri riassunti di studi come podcast e come PDF da scaricare.
Lingolab, soluzioni digitali per la logopedia.